Milano, centro della terra di mezzo. Un articolo di Gilberto Onneto. Il menhir è oggetto di un'altra leggenda persistente. Atterrato e distrutto dai romani, sarebbe stato sostituito alla loro sconfitta da una colonna dell'abbattuto palazzo imperiale, demonizzata dai cristiani, la colonna del diavolo, ma anche in qualche modo rispettata per il suo valore civico. Vi venivano incoronati i re barbari, Gian Galeazzo Visconti indossò il suo cospetto, il berretto ducale in segno di presa del potere e anche podestà durante la cerimonia con cui giravano fedeltà alle leggi della città, la dovevano abbracciare. Tutti questi elementi facevano di Mediolanum un luogo carico di tensioni magiche e non stupisce che il suo animale totemico, legato al mito della fondazione, fosse proprio un cinghiale, simbolo della sacralità e legato alla scienza druidica. Nell'insediamento antico si trovavano poi numerosi altri punti importanti. All'ingresso nord-ovest, cioè verso Gola Secca, c'era probabilmente il tempio dove venivano conservate le teste dei nemici caduti in combattimento. Era usanza celtica esporre alle porte dei centri urbani teschi incastonati in pilastri di pietra, oppure più frequenti riproduzioni scultoree. Una presenza del genere ha probabilmente lasciato una traccia nella denominazione della chiesa di San Giovanni alle quattro facce che si trova sul luogo. Vicino al lago poteva esserci un sito sacro a Taranis, il dio della ruota, dove oggi si trova la chiesa di Santo Stefano ad Rotam Sanguinis, nelle cui fondamenta si conserva un misterioso bassorilievo illustrante appunto una ruota. Si ha memoria di un Tempio del Sole, posto a est, sito nell'attuale di San Babila, dove si conserva una scultura raffigurante un leone, simbolo solare, e anche la persistenza di un'immagine femminile che mostra le pubende, che ha dato il nome a Porta Tosa, potrebbe fornire interessanti legami con il culto di Sheila na Gig, divinità celtica della fecondità, ma investita anche di funzioni apotropaiche. La localizzazione del Duomo è poi un sicuro esempio della forza di persistenza dei luoghi sacri. Si ha documentazione che sul suo sedime sorgesse un tempio dedicato a Minerva, che era la romanizzazione di un ben più antico sacrario del culto della Dea Madre, forse Morgana o la Vergine Nera, che si dice essere ancora presente nei sotterranei del Duomo, nella quale venivano conservati gli immobili, le insegne di guerra della città. È importante osservare come Milano sia cresciuto senza soluzioni di continuità, passando attraverso tutte le modificazioni culturali e sotto tutti i popoli che l'hanno abitato, a dimostrazione che gli eventi si erano probabilmente prodotti senza traumi e che le varie popolazioni, i garalditiani, i liguri, insubri e celti, erano molto simili fra loro e si sono amalgamate con grande facilità, instaurando una tradizione di ospitalità e di assimilazione che caratterizza tutta la storia di Milano. In quest'ottica va letta anche la vicenda degli Etruschi, che, pur essendo più diversi di tutti gli altri popoli, non hanno modificato la struttura urbana, che è rimasta rotonda, secondo l'uso celto ligure, e non quadrata o trapezoidale, secondo l'etrusco e mediterraneo. Ben diverso è stato l'impatto con l'imperialismo romano. Dopo le sconfitte celtiche di Talamone, 225 a.C., e di Acerra e probabilmente Pizzighettone nel 224 a.C., i romani arrivarono per la prima volta a Milano nel 222 a.C. Gneo Cornelio Scipione assedia la città, ma si trova a sua volta circondato dai Galli. Viene soccorso da Marco Claudio Marcello, che ha appena sconfitto il capo insubre Virdomaro presso Clastidium, vedi Casteggio. Il combattimento è lungo e dall'esito incerto, ma la disparità delle forze in campo fa alla fine prevalere gli invasori. L'ultima resistenza è quella dei giovani guerrieri Gesati, che si sacrificano per difendere gli immobili. Marcello non smentisce la sua fama di macellaio, massacrando tutti i guerrieri superstiti e gli abitanti più giovani della città, proprio nel punto dell'ultima resistenza, vicino all'attuale piazza del Duomo. I romani poi si insediano appena fuori da Mediolanum, sull'area dove avevano probabilmente installato il principale accampamento militare durante l'assedio, all'imbocco della strada per Vercelli e Clastidium. Anche qui è possibile osservare la carta altimetrica. Si tratta di uno spazio elevato non compreso entro il perimetro abitato. Anche gli insubri probabilmente utilizzavano come spazio per feste e mercati, ed è difeso a sud dallo stagno, a nord da un vasto acquitrino noto come Cantarana e ad est dal corso del Nirone, che viene leggermente deviato per costeggiare e difendere le mura dell'accampamento. Il castrum viene costruito secondo i soliti schemi geometrici romani, imperniati su un cardum, che è la continuazione delle esistenze in linea dell'Oriente e Primavera, e un decumanum, adesso perpendicolare, parallelo così a quello antico. Al centro si trova il foro, sull'attuale area di Piazza Santo Sepolcro. Il muro nord-orientale del castro si installa sul terrapieno celtico, in corrispondenza di quella che per secoli sarà chiamata Via Due Muri. Il quadrato romano è di fatto una caserma, un grande corpo di guardia che incombe sulla città celtica con la sua presenza oppressiva e repressiva, restando per secoli un corpo estraneo, una metastasi arrogante e mal sopportata. Con la costruzione delle mura augustee, la divisione è ancora più netta e la città romana aumenta la sua intenzione aggressiva, inserendosi con violenza nel tessuto antico. L'occupazione militare non è infatti mai stata digerita. Nel 218 a.C. la città si è prontamente ribellata, cacciando i romani e alleandosi con Annibile. Sarà poi rioccupata solo nel 196 a.C. Rivolte si susseguono per decenni e la definitiva pacificazione della Padania avviene solo nel primo secolo dell'età cristiana. Il castro resta per tutto questo tempo un corpo oppressivo, incuneato nella città, evidentemente ritenuta ostile. È infatti solo con la costruzione delle mura di Massimiliano, IV secolo, che le due città vengono accorpate entro un solo cerchio difensivo con il nome di Augusta Flavia Mediolanum. L'andamento anomalo delle nuove mura ingloba due realtà ancora diverse e forse anche divise, come dimostra la persistenza del toponimo di Via dei Due Muri e l'abitudine di chiamare quartiere romano l'area del Foro. La vera fusione avviene solo dopo la caduta di Roma. Le mura medievali cancellano ogni differenza topografica. Il nuovo centro viene posto a cavallo fra le due città antiche e l'edificio del nuovo Broletto viene significativamente decorato con un rilievo della scrofa semilanuta a memoria, ma anche un segno di rivincita della città celtica finalmente liberata. Anche Scela Nagyg torna a campeggiare in abiti medievali su una delle porte della città. Un altro elemento urbanistico di grande significato è il disfacimento dello schema geometrico romano. La cultura medievale, come quella celtica, odiava i geometrismi da caserma e la città riacquista la sua forma a mandorla. Più tardi, la rivincita su Roma sarà sottolineata dalla ricollocazione della sede della massima autorità civica nello stesso punto in cui doveva risiedere quella antica, Palazzo Marino. Si trova infatti all'incrocio fra i due assi antichissimi del Rosa e dell'Esegone. I luoghi conservano le loro valenze positive, ma anche quelle negative. È inquietante osservare a 2 millenni di distanza come le due antiche città contrapposte continuino a trasmettere valori, ma anche percezioni e sensazioni, diverse pur all'interno di una struttura urbana completamente mutata e stravolta. Sul sedime dell'antica città celtica si sono conservati i centri civili e religioso della città, il municipio, il duomo, il vescovado, il Palazzo Reale e il cuore pulsante della più vitale quotidianità, Piazza Duomo, Galleria, La Scala, Corso Vittorio Emanuele, eccetera. Sul sito dell'antico castrum continuano invece ad arroccarsi i segni dell'oppressione romana, nel frattempo diventata oppressione e inefficienza italiana. Le sgangherate stanzone delle poste centrali, le fattezze littorie della Banca d'Italia e della Borsa, ma anche la caserma dei carabinieri e il commissariato di polizia, sintomaticamente alloggiati nel palazzo dove furono fondati i fasci di combattimento, necrofilo rigurgito di romanità e italianità.